Halo. Ini apa kayak kalau itu halo. Italiani contemporanei e non solo italiani, con cui prosegue anche questa illustre tradizione lacaniana. Sapete che qui oggi nel parlare di un tema a lui molto caro, che abbia scritto dei libri recenti molto importanti, che è il tema del padre. Naturalmente non lo affrontiamo qui in termini psicanalitici stretti, perché se seguite il discorso, perché se seguite il discorso che sta portando avanti il professore Paccati, anche dal padre di quotidiani, anche sui mass media generalisti, sapete che lui sfrutta questa categoria del padre anche per interpretare la realtà presente, la realtà politica, la realtà sociale. Non so se avete sentito orecchiato nessun discorso sulla legge, per esempio, come questa categoria del padre che ha anche un po' della crisi politica. Allora io mi anticipo subito, sapete qual è la formula, il professore parla e poi facciamo un dibattito, va bene? Grazie professore.
Grazie, è stato un piacere essere a Verona, l'ho incontrato ultimamente piuttosto spesso. Oggi farò qualche riflessione sul tema della paternità. Farò qualche riflessione sul tema della paternità a partire da, se volete, dalla tesi più politica che è contenuta nel mio ultimo libro dedicato a Telemaco, intitolato Il complesso di Telemaco, e la tesi politica che lì si afferma è che il nostro tempo, il tempo in cui viviamo, è il tempo della notte dei proci. La notte dei proci è una figura che emerge dall'Odissea di Omero e che riguarda quello che accade sull'isola di Itaca nel momento in cui il padre è assente. Il padre lascia l'isola per avventurarsi nella guerra di Troia, rimarrà lontano 20 anni, lascia una moglie giovane, lascia un figlio neonato. E cosa accade nel suo paese? Cosa accade nella sua città? Nella città dove il posto del padre è rimasto vuoto. Accade che i giovani principi si impossessano delle sue proprietà, stuprano le sue serve, saccheggiano le sue provviste, cercano di ammazzare il figlio, il giusto erede Telemaco, cercano di possedere la sua sposa, Penelope. Come dire che il tempo della notte dei proci è il tempo in cui l'unica forma possibile della legge è quella dell'assenza della legge. Il nostro tempo è il tempo marcato da questa eclissi, da questo tramonto, da questa crisi della legge. Ma di quale legge il nostro tempo patisce la crisi? Quale assenza di legge rende possibile la notte dei proci, cioè la notte di un godimento senza limiti, di un godimento distruttivo, di quello che Lacan chiamava il godimento mortale, il godimento che porta la vita alla rovina? Beh, questa legge di cui noi oggi patiamo la crisi a tutti i livelli, a livello della famiglia, a livello di gruppi sociali più ampi, a livello della nostra vita insieme, a livello della vita dei partiti, a livello della vita politica, della vita della città, tutti patiamo questa crisi della legge, di cui il padre è il simbolo. Allora dobbiamo chiederci quale legge, di quale legge il padre è il simbolo. In quale legge noi oggi percepiamo il tramonto, percepiamo l'assenza, no? E allora direi che la psicoanalisi su questo dà una risposta, diciamo, di questo tipo, cioè il padre è il simbolo della legge, ma non di una legge qualunque, non di una legge che noi troviamo scritta sui libri di diritto, non di una norma giuridica. Il padre è il simbolo di quella legge che è a fondamento di tutte le leggi. Potremmo dire che il padre è il simbolo della legge delle leggi, della legge che dà fondamento all'esistenza della legge. E in psicanalisi noi abbiamo un nome per definire questa legge, per definire la legge che è a fondamento di tutte le leggi e dunque a fondamento dello stare insieme, perché senza questa legge non c'è vita insieme, non c'è comunità possibile. Chiama questa legge legge della castrazione, o se preferite con le parole di Freud, questa legge è la legge della interdizione dell'incesto. Come dire, senza questa legge, senza la legge che interdice l'incesto, senza la legge della castrazione, la vita non si umanizza, la vita non diventa vita umana. E noi potremmo fare diversi esempi di questa legge, no? Al suo livello minimo cellulare proprio è quella che Freud descrive come l'interdizione dell'accoppiamento sessuale, cioè il bambino non può accoppiarsi con sua madre e viceversa, la madre non può mangiare il proprio figlio, anche se la psicanalisi fa notare che in tutte le madri c'è tendenza a mangiare il proprio figlio, in tutte le madri c'è una dimensione cannibalica, così come in tutti i bambini c'è una tendenza a fondersi con l'alto materno, ma la legge è precisamente questo cuneo che si introduce tra il bambino e la madre e che opera una separazione, opera una separazione traumatica ma al tempo stesso benefica, perché, come dire, getta la vita fuori dalla famiglia, getta la vita fuori dalla fusione, getta la vita fuori dall'illusione di fare uno con l'altro, getta la vita nel mondo. Però questa è la cellula, diciamo, della legge della castrazione. A un livello più ampio, la legge della castrazione, di cui il padre è il simbolo, è quella legge che introduce nel cuore dell'umano l'esperienza dell'impossibile. Questo mi pare un punto fondamentale che bisogna evocare con una certa precisione. Che cosa vuol dire che la legge apre nel cuore dell'uomo l'esperienza dell'impossibile? Significa dire che dove c'è la legge della castrazione c'è l'esperienza del limite. Dove c'è la legge della castrazione c'è l'esperienza che io non posso, ecco l'impossibile, non posso non morire, non posso sapere tutto, non posso avere tutto, non posso essere tutto. Quindi la legge della castrazione introduce l'esperienza dell'impossibile, che è l'esperienza del limite, che è un'esperienza traumatica, ma che è anche un trauma virtuoso, positivo, necessario alla vita. E questa esperienza dell'impossibile è ciò che umanizza la vita, ciò che rende la vita vita umana, vita non animale. Pensiamo per esempio alla violenza. Una cattiva retorica che oggi circola, una cattiva retorica pedagogica, è di considerare che i bambini oggi siano dei piccoli adulti, che i bambini siano già dei soggetti. Questo è sbagliato. Certo che hanno dei diritti, ma avere dei diritti, i diritti dell'infanzia, non costituisce questi bambini come dei soggetti. Qualche anno fa sono rimasto colpito da un racconto che ho ascoltato da un collega che lo riferiva dalle cronache francesi. Era accaduto questo in un asilo nido, che una educatrice aveva appena avuto un bambino e il bambino aveva poche settimane di vita. Lei lo aveva portato con sé mentre lavorava nell'asilo nido e lo aveva messo in una stanzetta di fianco nella stanza dove lavorava con altri bambini dai 4 ai 6 anni. Accade che uno di questi bambini si allontana e quando l'educatrice ritorna alla culla dove stava suo figlio lo trova massacrato, trucidato. Allora, perché fa impressione questo racconto? Perché ci dice che i bambini necessitano di essere educati e che l'educazione è il processo che fa diventare soggetti, che non si nasce soggetti, che si diventa soggetti. E potremmo dire che la condizione per cui si diventa soggetti è anche sapere rinunciare alla violenza, saper cedere alla violenza, saper non utilizzare la violenza come soluzione. La vita adulta è vita che sa rinunciare alla violenza, che sostituisce alla legge della violenza la legge della parola. Guardate che nel mondo animale non c'è questa tendenza alla violenza, alla sopraffazione che noi troviamo questa tendenza al crimine che noi troviamo nella vita umana. La tendenza al crimine non definisce la vita umana che si animalizza. La tendenza al crimine definisce qualcosa dell'umanità quanto tale, come si apre, la Bibbia si apre, una delle scene di apertura di Genesi è proprio la scena del fratello Caino che uccide il proprio fratello Abele. Il gesto di Caino apre, diciamo, l'Antico Testamento. Significa che c'è nell'umano una spinta al crimine, una spinta alla violenza, una spinta incestuosa che ha bisogno della legge come simbolo dell'impossibile, perché possa, come dire, essere contenuta e possa dar luogo a vita umana, appunto, all'umanizzazione della vita. Questo è il primo punto che voglio mettere in luce, cioè nel nostro tempo viene a mancare l'esperienza dell'impossibile. E dunque tutto è possibile. È possibile anche non morire mai, è possibile non invecchiare mai. Abbiamo avuto delle caricature di questo delirio che rifiuta l'esperienza dell'impossibile negli ultimi 20 anni, no? Ecco, è impossibile non morire. È impossibile sapere tutto. Altro grande mito di Genesi, visto il contesto posso citarlo, no? È il mito della conoscenza, l'albero della conoscenza. In fondo lì si vede bene che solo nella misura in cui io non posso spiegare Dio, solo nella misura in cui io non posso sapere il sapere di Dio, solo nella misura in cui accolgo il limite della conoscenza, posso conoscere. Il limite della conoscenza come appropriazione della verità, io posso conoscere, posso fare esperienza della verità. Questo accade anche per i bambini. E questo è il secondo volto del padre. Perché il padre, se è il simbolo della legge, non gode nel fare la legge. Questo, guardate, è un punto molto importante. Chi gode nell'esercitare la legge, chi gode nell'esercitare il potere, non sa che cos'è la legge. Perché chi gode nell'esercitare la legge realizza solo un uso sadico della legge. Noi abbiamo avuto prima del 68 una versione padronale della famiglia, di questo tipo, della famiglia e delle istituzioni, no? Ricordo un maestro elementare che entrava in classe, ci guardava, ci diceva: voi siete le viti storte, io sono il paletto, il filo di ferro e il mio compito è raddrizzare. Ecco, questa rappresentazione autoritaria, disciplinare della legge è finita, non è più questo tempo. Noi non siamo più nel tempo in cui, diciamo, la legge si impone in modo sadico. Ogni bravo educatore, quando fa esistere la legge, non gode nel far esistere la legge. Un padre e una madre, quando dicono no, quando mantengono il no, quando tengono fermo lo spigolo duro del limite, non godono nel mortificare la vita, non godono nel reprimere la vita. Se godono nel reprimere la vita, questa è una distorsione della legge. È la legge che diventa perversamente strumento del godimento. Questo riguarda anche l'uso del potere. Se c'è godimento nell'uso del potere, questo uso del potere è perverso. L'uso del potere deve supporre uno svuotamento del godimento. tant'è che, come suggeriva giustamente Nietzsche, ogni volta che un uomo è incaricato del potere, no? Ogni volta che ha la possibilità di detenere del potere, deve pensare alla sua dissoluzione, deve pensare al tempo in cui oltrepasserà il potere che lo identifica. Ogni vero leader ha questa, dovrebbe avere questa grande proprietà, cioè nella misura in cui ha del potere non deve credere al potere che ha e deve lavorare per la sua stessa dissoluzione. E questo è anche il compito dei genitori, questo è anche il compito di un padre. Il padre fa esistere la legge come ciò che iscrive nel cuore dell'umano l'esperienza dell'impossibile, ma al tempo stesso mostra anche il lato umano della legge, cioè che non c'è godimento della legge, anzi, non solo non c'è godimento della legge, ma che la legge serve, la legge dell'impossibile, la legge del limite, la legge della parola, serve a fare esistere il gioco del desiderio. Questa è l'altra faccia del padre. Prima faccia è il padre come volto della legge della castrazione, che mette un limite all'esperienza. Seconda faccia, il padre è il volto che autorizza al desiderio e autorizza il desiderio nella misura in cui mostra che l'interdizione, non puoi, è una donazione, che l'interdizione è una forma del dono, nella misura in cui si interdice si rende possibile. Questo è quello che sanno bene i bambini quando dedicano gran parte del loro tempo a giocare, a descrivere e a definire le regole del gioco. Sanno bene che senza le regole del gioco non si gioca, tant'è che il gioco a volte consiste nel definire le regole del gioco. Passano in mezzo pomeriggio a definire le regole del gioco e poi 5 minuti a giocare. È perché sanno che più importante è la funzione della legge come sostegno del desiderio. E noi lo sappiamo che dove non ci sono soglie, dove non ci sono limiti, non c'è possibilità di giocare, non c'è possibilità di giocare la partita del desiderio, un po' come il biliardo, no? Se noi non avessimo le sponde non potremmo giocare al biliardo. La condizione del gioco del biliardo è l'esistenza delle sponde. Senza sponde le palline rotolerebbero fuori dal piano e non ci sarebbe gioco. Questo è il secondo grande volto del padre, cioè il volto che autorizza a desiderare. Non solo il volto che introduce il limite, ma il volto che mostra che il limite è la condizione per un suo oltrepassamento positivo, eh? È la condizione per la sua sovversione creativa, generativa. Poi abbiamo, voglio mettere a flash in luce dei volti come in un prisma del padre, no? Volto della legge, volto del desiderio. Su questo dico ancora una cosa, no, anzi aspetto a dirla, vi mostro il terzo volto, che è il volto della presenza, e questo, se volete, è il volto materno del padre. Il volto materno del padre è il fatto che il padre non coincide con lo spermatozoo, come la madre non coincide con l'ovulo. Per diventare madri, per diventare padri, è necessario qualcosa che buca il campo della biologia, che buca una concezione solo biologica della vita. Io penso che l'essere padri, l'essere madri, l'essere genitori comporti non tanto un evento della biologia, ma un evento simbolico. E l'evento simbolico è l'evento dell'adozione della vita. Cioè è necessario perché ci sia madre, perché ci sia padre, non solo lo spermatozoo e l'ovulo, perché questo non fa paternità, è necessario che ci sia un sì alla vita. Come dire, è necessario che il padre e la madre riconoscono quel bambino, quella bambina, come propri figli. Che dicano sì, tu sei mio figlio. e io mi occuperò di te illimitatamente per il resto della mia vita. E questa disponibilità alla responsabilità illimitata dell'adozione che fonda la genitorialità, che fonda simbolicamente la paternità, come dire sì, tu non sei niente per l'universo, no? C'è una bella canzone di Martini: tu non sei niente nell'universo, sei come un filo d'erba, ma nell'universo, ma per me questo filo d'erba è tutto. Questo filo d'erba ha cambiato la mia vita, questo filo d'erba ha reso la mia vita diversa da prima. Questo è il sentimento profondo della paternità e della maternità. Non è più come prima. Il mondo stesso non è più come prima. C'era un mondo senza di te e c'è un mondo con te. E non, sono lo, non è lo stesso mondo. Non so se mi spiego. Questo miracolo è del cambiamento del mondo, è il miracolo che noi troviamo sempre dove c'è l'amore, anche in un incontro d'amore tra un uomo e una donna. Il mondo, quando è autentico, il mondo non è più lo stesso, non è più il mondo dell'uno, è il mondo del due, e questo mondo del due è diverso dal mondo dell'uno, è la rifondazione del mondo. Questo avviene con la nascita di un figlio. Il mondo non è più quello di prima. E proprio perché il mondo non è più quello di prima, che ecco il terzo volto del padre e della madre e della genitorialità in generale a questo punto, il terzo volto è che quando questa vita viene alla vita e la vita viene alla vita attraverso il grido, come sappiamo, attraverso l'urlo, la responsabilità della madre, del padre, di chi ha adottato questa vita, quindi diciamo i veri genitori sono i genitori adottivi, i genitori adottivi sono il modello della genitorialità. François Brutot diceva che San Giuseppe è il modello della genitorialità, modello della genitorialità extrabiologica, irriducibile al vitalismo dello spermatozoo. Ecco, nella misura in cui c'è adozione della vita, il compito della genitorialità è non lasciare sola questa vita e quindi rispondere al grido. Questo mi pare un punto molto importante, rispondere al grido. Noi possiamo immaginare cosa sia, per esempio, una febbre in un bambino, l'esperienza della febbre in un neonato, un bambino di poche settimane, il corpo che diventa caldo, che scotta, che suda. Il bambino non ha l'uso della parola, vive il proprio corpo come un corpo estraneo, come un caos, come un corpo in frammenti, può solo gridare. Allora, questo grido, se non fosse accolto, se questo grido non fosse accolto da nessuno, riecheggerebbe nel vuoto, sarebbe il grido di Munch, il grido che si perde nel vuoto. Cioè il grido che si perde nel buio della notte. È solo la risposta della genitorialità che traduce questo grido in una domanda, in un appello. Io dico ancora più radicalmente che fa di questo grido una preghiera, e noi nasciamo come una preghiera. Lo dice San Francesco molto bene, una delle ultime cose che ricordano i suoi biografi. Tommaso da Celano dice che una delle ultime cose che Francesco avrebbe detto è che lui non pregava più, perché era diventato una preghiera. Quindi non è più la preghiera come esercizio rituale, ma è la preghiera che si confonde con l'essere. Dunque il bambino che grida è il bambino che invoca, è la dimensione della invocazione. La preghiera ha questo fondamento nel grido, nella invocazione. Insisto su questi riferimenti visto il luogo che mi ispira, ma diciamo l'essenza del cristianesimo è pensare Dio in quanto grido, è pensare Cristo in quanto crocifisso che invoca il Padre nell'abbandono. Allora potremmo dire che la vita sorge dal grido, sorge dall'invocazione. sorge la rievocazione e il compito della genitorialità è rispondere al grido e dire eccomi, assicurare la presenza. Rispondere al grido significa, abbiamo detto, trasformare il grido in un appello, trasformare il grido in domanda d'amore. Non ho solo bisogno che tu mi vesta, che tu mi assicuri una casa, che tu soddisfi le cure, che tu soddisfi i bisogni primari, ho bisogno di sentire il miracolo della presenza, il miracolo della parola. Io cito sempre, a questo proposito, una cosa che mi ha colpito moltissimo quando ero studente, che è una nipotina di Freud, la figlia di sua figlia, che aveva un disturbo del sonno, cioè non riusciva ad andare a dormire da sola a letto, e dunque ogni volta chiedeva la presenza della mamma, e la mamma al solito diceva guarda che adesso spengo la luce perché devi dormire, si è fatto tardi, e la bambina gli diceva tu puoi spegnere la luce ma devi parlare perché la parola è la luce. Bambina sarà lunga, la parola è la luce, la parola salva dal buio della notte. E dunque il compito della genitorialità non è impedire il buio, impedire la notte, ma è far sentire che nella notte non si è soli, che nella notte non si è soli, assicurare la presenza, l'offerta della presenza, il dono attivo della presenza. Questo terzo volto si entra in contrasto con il quarto volto, apparentemente in totale contraddizione con quello che ho appena detto. Perché potremmo dire che se il volto del padre è il terzo volto, quello che assicura la presenza, e in questo senso ho detto il volto materno per eccellenza, noi dobbiamo anche dire che questo vale nel tempo dell'infanzia, in cui noi sappiamo che la presenza dell'immagine del genitore ha una funzione che bonifica l'angoscia, che cura l'angoscia. Il bambino angosciato vede il genitore e l'angoscia si spegne. Il bambino è rassicurato. Freud parlava dell'altro primordiale come soccorritore. Questa espressione evangelica anche era del soccorritore. La necessità che l'altro sia un soccorritore, cioè che rassicuri, non sei qui per niente, non sei qui da solo. La tua vita ha una radice, la tua vita ha una casa. Ma il quarto volto, e questo vale, diciamo, fino a quando vale? Non vale per sempre, perché c'è un tempo della vita, che è il tempo Lacan diceva del risveglio di primavera, che è il tempo della pubertà, che è il tempo della giovinezza, che è il tempo della vita che si espande, che diventa vita erotica, che implica il corpo sessuale, che si interessa non più dei soldatini o delle Barbie, ma degli uomini, dei giovani uomini e delle giovani donne, che è vita che percepisce la famiglia come troppo stretta e dunque vita che domanda libertà. Allora, questo è il quarto volto della paternità e della genitorialità. Che cosa si fa con questa vita? Con la vita che domanda la libertà? Con la vita che non ha più, come dice la Bibbia parlando dei bambini, è l'esergo del mio libro su Telemaco, l'odore di campo. In tutti i bambini, se noi ci pensiamo, no? Se sentiamo l'odore nella testa dei bambini di 3, 4, 5 anni, hanno tutti lo stesso odore, è l'odore di campo, dice la Bibbia, no? L'odore neutro. E noi sappiamo che da un certo punto in poi, per le bambine, dal menarca soprattutto, per i bambini dalla pubertà, ci sono madri che rimangono inorridite nel vedere spuntare i peli sulle gambe e in altre parti del corpo dei bambini, e padri che si staccano improvvisamente dal corpo della propria figlia amatissima fino a quel momento, che diventa un corpo femminile, spuntano i seni, il menarca, il corpo si sessua. Cioè l'adolescenza è il tempo in cui il corpo umano si sessua, e come viene dall'etimo adolescenza, significa che ha un proprio odore. Non è più l'odore neutro di campo, ma i corpi cominciano ad avere dei loro odori, che sono quelli che fanno innervosire i genitori e di cui parla in modo molto simpatico Michele Serra nel suo ultimo libro, no? Gli sdraiati. Gli odori dei figli, canzini puzzolenti, fazzoletti sporchi in giro per la casa, che sono odori sessuali, fondamentalmente. Tutti gli odori sono odori sessuali. Allora, la sessualità introduce una separazione tra il figlio e i genitori, la figlia e i genitori, di fatto. Tant'è che quello è un momento delicatissimo per i genitori, perché vedono il figlio andare via. Non è più il grido della notte, non è più la domanda di soccorso, è la domanda di libertà, la domanda di aria: non starmi addosso, lasciami andare, non starmi addosso. Prima la domanda era: ci sei? La risposta: eccomi. Adesso la domanda è: lasciami stare. E la risposta è: no. La risposta è complicata, perché qui si apre un dilemma. Si apre il dilemma: cosa fare in questo tempo della vita, quando diciamo il genitore non è più ciò che bonifica l'angoscia, non è più ciò che rassicura dall'angoscia, non è più ciò che salva dall'angoscia, ma ciò che provoca l'angoscia. La presenza del genitore diventa il luogo dell'angoscia, come i ragazzi si vede quando vanno in vacanza, no? François Dolto diceva: un test mentale di una buona crescita è quando un ragazzo o una ragazza vanno in vacanza. Cosa fanno per prima cosa? Se telefonano la madre non va bene, no? E invece molti, nella prima esperienza di libertà, appena arrivano in un posto, la prima cosa assolutamente è rassicurare la mamma, rassicurare il papà. Vuol dire che tutto si è invertito. Pensate, prima era il bambino angosciato ed era l'altro che bonificava l'angoscia, adesso è il genitore angosciato della libertà del figlio, e il figlio deve rassicurare il genitore. È necessaria, sempre il dottore diceva, una genitorettomia, cioè è necessario, se volete, riprendere anche le parole di Gesù, no? Non sono venuto a tenere insieme, ma a, con la spada che separa il figlio dal padre, il figlio dalla madre, chi è il mio fratello. Cioè, vuol dire, per come leggo io laicamente, che il legame familiare, che pure fonda la vita e rende la vita umana e che è insostituibile, per come, al di là di come si può e come è destinata nel giudizio a complessificarsi la nozione di famiglia. Cioè, noi dobbiamo pensare che fra 30 anni l'idea della famiglia composta da una coppia eterosessuale bianca con due figli non c'è più. Cioè, sarà una percentuale in un mondo in cui la composizione della famiglia sarà stratificata. Ma il punto non è questo. Noi dobbiamo, soprattutto lo psicanalista, figuriamoci, non dobbiamo preoccuparci di questo. Dobbiamo preoccuparci che la funzione del legame familiare si mantenga, perché la vita ha bisogno di una iscrizione. Guardate, sono poche cose certe nella psicanalisi, ma una per esempio è certa, che quando noi abbiamo vite che si buttano via, che si perdono, che si dissipano, che si distruggono, vite adulte o vite di giovani che prendono la via della rovina della vita, noi molto, molto frequentemente abbiamo un difetto di iscrizione della vita nel luogo dell'altro, nel luogo familiare. C'è un difetto di iscrizione. C'è stato un rifiuto, c'è stato un disinteresse, c'è stata una trascuratezza, non delle cure, ma dell'amore. Allora, noi sappiamo che dove non c'è stato accoglimento della vita, la vita patisce, la vita soffre. D'altra parte, se diciamo che la vita necessita di fare esperienza dell'appartenenza, l'appartenenza fonda il senso dell'identità. Avere una, appartenere a una discendenza, avere una provenienza, venire dall'altro. Se la vita ha bisogno di questo, nel tempo di, nel risveglio di primavera ha bisogno anche di erranza, cioè di uscire di casa, di uscire fuori, di aprire le finestre, di aprire le finestre del corpo e di aprire le finestre del mondo. E dunque abbiamo questo contrasto tra l'appartenenza e l'erranza, che sono due polarità fondamentali della soggettivazione. Se ci fosse solo appartenenza, noi avremmo vita senza eredità, vita senza eredità, cioè avremmo clonazione, avremmo riproduzione dell'identico, avremmo assenza di soggettività. Se ci fosse erranza senza appartenenza, noi avremmo vita randagia, vita anarchica, vita che rischia di perdersi nel buio. Ebbene, anche che quando i nostri ragazzi giustamente esigono la rottura del legame, sappiano che possono tornare. Allora, questo voglio mettere la lente di ingrandimento su cosa accade nel padre e nella madre nel tempo del risveglio di primavera, quando un figlio chiede la libertà. Perché questo, se volete, è il dono più puro della genitorialità. Nel testo Il complesso di Telemaco che ho fatto una lettura molto brusca, se si può dire così, del mito di Abramo. Una lettura brusca di questo mito, che pure è stato oggetto di infinite interpretazioni nella letteratura teologica, ma insomma io mi sono ho fatto una lettura psicoanalitica in questo senso. Voi sapete la vicenda, no? Abramo ha un figlio, Isacco, che viene al mondo in un tempo extrabiologico, impossibile, figlio della promessa di Dio, dono miracoloso, e Dio chiede che si sacrifichi a lui proprio questo figlio, e dunque Abramo lo porta sul monte per compiere il sacrificio, e lì un angelo lo ferma, e i destini di Abramo e di Isacco si separano. Ecco, la mia lettura è questa, che di leggere questo movimento di Abramo che accetta di sacrificare il figlio come il movimento che ciascun genitore deve fare rispetto alla propria, ai propri figli. Cioè, c'è un tempo in cui noi dobbiamo portare il figlio sul monte Moria, dobbiamo portare il figlio nel deserto, dobbiamo abbandonare il figlio nel deserto, cioè dobbiamo sacrificare la nostra proprietà sul figlio. Questo mi pare il punto centrale. Sacrificio della proprietà, perché la paternità è una responsabilità, come dicevo prima, illimitata, che non implica la proprietà. Allora, il dono più grande dei genitori è lasciarli andare, cioè lasciarli andare dopo averli accuditi, perché se li lasciamo andare dall'inizio non è un dono, è un trauma. E la possibilità di lasciarli andare prevede, implica come tempo originario il tempo dell'accudimento. Il tempo dell'accudimento. Ecco, ma allora si pone il problema, ma in un mondo così, lasciarli andare? In un mondo senza prospettive, senza futuro, senza orizzonte, senza lavoro? Diciamo, non siamo tutti Telemaco che ereditiamo un regno. Telemaco è figlio di re, eredita un regno. Noi abbiamo ereditato schiaffi, sberle, molti di noi schiaffi, umiliazioni, poche cose. Non siamo figli di re. Dunque il problema è cosa ci permette di lasciare andare i figli? Penso che la condizione per poterli abbandonare al deserto virtuosamente è quella di avere fede in loro. Questo mi pare un punto centrale. Avere fede in loro non significa avere dei progetti su di loro. Avere dei progetti sui figli significa, come diceva Sartre, che i figli avranno dei destini e che questi destini non saranno mai felici. Non bisogna avere progetti sui figli. Diventa come me, diventa come lui, fai questo, fai quello, mi aspetto da te questo. Bisogna scommettere, avere fede sul loro desiderio, sulla loro vocazione, sulla loro attitudine, diversamente dal mio maestro, sulla loro scultura. Perché l'educazione non è raddrizzare la vite, l'educazione è amare la scultura, pensare che nel punto di anomalia, nel punto di differenza, nel punto di discontinuità tra una vita e l'altra, c'è la verità del soggetto, c'è l'attitudine misteriosa del soggetto, c'è la sua vocazione. Il desiderio viene da Wunsch in tedesco, che Lacan ha tradotto con voto, vocazione. Quindi che il desiderio, cioè la vocazione più profonda del soggetto, è questa scultura, è questo non allineamento, non essere allineato. E un genitore deve avere fede in questa struttura, deve credere in questa struttura con una, come dire, un'aggiunta necessaria, che per quanto ci creda, per quanto possa avere fede e per quanto possa aver accudito la vita del figlio, per quanto possa averla protetta, custodita, niente di quello che fa un genitore può garantire la felicità di un figlio. Questo è il grande tormento dei genitori. Quando io sento dei genitori di figli tossicomani, per esempio, e nel colloquio mi paiono dei genitori a cui io non rimprovererei niente, francamente. Come psicoanalista non rimprovererei niente. E si chiedono, ma dove abbiamo sbagliato? E probabilmente non hanno sbagliato niente. Ma che la vita è fatta anche di cattivi incontri, di aleatorietà, di tsunami che arrivano e gettano tutto il nostro lavoro per aria. Noi non possiamo pensare che la vita sia vita custodita da una serva. La vita è sempre vita all'aperto. E la vita all'aperto implica l'esposizione, diciamo così, a una contingenza che non si può governare, che non si può governare, che è fatta di buoni e cattivi incontri. Di buoni e cattivi incontri. Chiaro che poi un soggetto, cioè ciascuno di noi, i nostri figli compresi, è sempre responsabile di quello che farà di questi buoni e cattivi incontri. In psicanalisi esiste questa legge etica fondamentale, come dire che tu sei sempre responsabile della tua posizione. Uno può dire, ma come, io sono stato abusato sessualmente, sono stato esposto a dei traumi terribili, e la risposta dello psicoanalista è sì, anche in questo caso tu non sei responsabile dell'abuso che hai subito, chiaramente, ma sei responsabile di quello che farai dell'abuso che hai subito. E questo appello alla responsabilità è un appello che elimina, diciamo così, il pregiudizio di stabilire un nesso di causalità tra il comportamento dei genitori e l'essere dei figli. Non esiste questo nesso di causalità in senso deterministico, no? Perché qualunque trauma, diciamo così, passa attraverso il soggetto. E dunque io sono responsabile non del trauma, ripeto, non del trauma che ho subito, ma di quello che ne farò. Cioè io sono responsabile sempre di riuscire a fare qualcosa di originale di quello che l'altro ha fatto di me. Voglio concludere con un ultimo riferimento, se ho il tempo, perché noi abbiamo visto le cose dal lato dei genitori. Dal lato del figlio voglio dire qualcosa, penso che questo in Italia è il tempo del figlio, a cui va tutto il mio amore e la mia fiducia. Perché ne abbiamo uno solo di buono, quindi è il tempo del figlio, non ci resta che scommettere, diciamo, per come vedere le cose non ci resta che scommettere su questo. È il tempo del figlio, ecco, voglio interrogarmi su qual è il figlio giusto? Questa è una domanda che abbiamo visto quali sono i quattro volti di una genitorialità giusta, no? La presenza, allora, la legge dell'impossibile, l'autorizzazione al desiderio, l'assicurazione della presenza, la capacità di abbandonare i figli. Sono i quattro movimenti fondamentali della genitorialità. Beh, il figlio, io penso che si può sintetizzare questo punto, il mio libro su Telemaco ruota attorno a questi due movimenti, no? E il primo è, diciamo, che il figlio non può pensare di farsi da sé. Nessun figlio giusto può pensare di farsi da sé. La vita umana non è mai vita che si autogenera, che si autocostituisce. È un mito del nostro tempo, anche questo, della vita come libertà che si autofonda. Questo è un delirio, eh? Voi trovate nella Bibbia, per esempio, sugli uomini di Babele, sul delirio dei babelici, che esattamente di questo parla, eh? Letteralmente, farsi un nome da sé. I babelici vogliono farsi un nome da sé, cioè non vogliono passare attraverso l'altro. Sfidano Dio, significa sfidano l'idea che esista una provenienza, negano la provenienza. È un mito che noi troviamo, diciamo, presente in tutta la cultura del capitalismo occidentale, l'idea del farsi da sé, di un'autosufficienza. Ecco, questo è la prima virtù di un figlio, è riconoscere di essere in una relazione di debito. Debito anche quando non ha ricevuto niente. Questo è molto interessante, secondo me. Il debito non è solo del figlio che ha ricevuto come Telemaco il regno. Il debito che ciascuno di noi ha è un debito più radicale. Lacan direbbe che il debito è nei confronti del linguaggio. Noi siamo in debito nei confronti del linguaggio. Cioè il fatto che siamo, come dire, esseri umani, esseri che abitano il linguaggio. Siamo umani nella misura in cui esiste il linguaggio. Noi proveniamo dal linguaggio. Ma debito significa anche riconoscere che la nostra vita non è stata generata da noi, l'abbiamo ricevuta. Per questo un buon figlio non entra in un rapporto di pura rottamazione con chi l'ha preceduto. La rottamazione non è una buona metafora, non è stata una buona metafora per definire il rapporto tra il figlio e il padre, perché i genitori non si rottamano, i genitori si oltrepassano. Per oltrepassarli bisogna farne uso, non rottamarli. Lacan diceva, per poter oltrepassare il padre bisogna usare il padre, per poter non servirsi del padre bisogna fare uso del padre. Dunque, per poter andare al di là dei genitori bisogna riconoscerli. E questo è il primo gesto che voi trovate in Telemaco molto ben scolpito da Omero, quando ci descrive Telemaco sulla spiaggia che guarda il mare e aspetta il ritorno del padre. Ecco, noi siamo stati tutti in questa posizione, no? Abbiamo aspettato tutti più o meno nostro padre, che qualcosa tornasse del padre. Questa è la dimensione della provenienza. Noi veniamo tutti dal mare, si poteva anche dire così. Telemaco è l'incarnazione del figlio giusto perché non vuole la pelle del padre, non vuole scontrare il padre, non fa come Edipo che sfida a duello il padre. Sa che per riportare la legge a Itaca, per fare luce nella notte dei proci, c'è bisogno di ricostruire l'alleanza tra le generazioni. Bisogna mettere insieme il figlio e il padre per poter riportare la legge a Itaca. Cioè bisogna riconoscere il debito, il debito con la generazione che ci ha preceduti, con chi ci ha preceduto, con i nostri ami. Ma Freud dà questa definizione di figlio giusto. Il figlio giusto è l'erede, e ereditare significa, come dire, riconquistare quello che ci è dato. Pensate che questa è l'ultima frase di Freud, poco prima di morire, l'ultima parola di Freud in compendio di psicoanalisi è una citazione di Goethe, che è una definizione dell'eredità. Se vuoi davvero ereditare ciò che i padri ti hanno lasciato, scrive Freud, ormai malato e prossimo alla morte, devi riconquistarlo. Quindi l'eredità non è solo aspettare come fa Telemaco, ma è un movimento di riconquista, è un mettersi in moto. E così si apre l'Odissea, la Telemachia, è il viaggio non di Ulisse, non del padre, è il viaggio del figlio. L'Odissea si apre col viaggio del figlio, tocca al figlio fare esistere il padre. Questo mi pare un messaggio di grande attualità. Nell'epoca in cui il padre è evaporato, nell'epoca in cui il balcone di San Pietro è vuoto, come mostra Nanni Moretti in Avemus Fama, in questo tempo è il figlio che deve far esistere il padre. E questa è anche la scelta, se posso dire così, è la scelta di Francesco, no? Di scegliere, di ripensare la paternità come sta facendo a partire dai piedi, non a partire dalla gloria della dottrina, ma a partire da una umanizzazione radicale della paternità. Ecco, allora mi pare che il secondo movimento del figlio giusto è mettersi in viaggio, rischiare la vita in questo viaggio, come fa Telemaco, che rischia di essere ucciso dai proci al suo ritorno. Questo viaggio è un viaggio pericoloso. L'ereditare non è fare il bottino. L'ereditare non è fare il bottino di beni o di geni. L'ereditare è un movimento di riconquista pericoloso, a rischio di vita, che comporta anche il fatto, concludo con questa osservazione, comporta anche il fatto che tutti noi, o meglio, tutti i figli, o meglio ancora, tutti i figli giusti, sono orfani. Cioè, il figlio giusto è il figlio che riconosce che se non si mette lui in movimento, nessun Dio lo potrà salvare, nessun padre lo potrà salvare. E in questo senso siamo tutti radicalmente orfani, perché tutti siamo chiamati a un certo punto della nostra vita a esporci direttamente, a esporci senza protezione, a esporci senza garanzie. Ed è per questo che appunto al fondamento etimologico della parola erede noi troviamo stranamente la parola orfano. Grazie.
Allora, grazie molte, professore Cancati, veramente una relazione bellissima, ricchissima. Sapete che adesso si apre il dibattito con voi. Innanzitutto vi dico, abbiamo una mezz'oretta perché il professore è qui a Roma, fa lezione dalle 2 di pomeriggio e deve tornare a Milano, per cui voi sapete la forma. Domande brevi per permettere le risposte e poi anche che gli altri facciano altre domande. Allora, andiamo subito, c'è già un signore là con la felpa verde, lì vi porterà il microfono. Grazie.
Il professore ci ha parlato della figura del padre, del genitore nella famiglia. aveva esordito però dicendo che la figura del padre è in crisi anche non solo nella famiglia, anzi diciamo in molte altre situazioni. Questo mi ha fatto pensare ad una, diciamo, un libro che avevo letto 40-50 anni fa, probabilmente scritto da un sociologo, se ricordo bene l'autore, lo dovrei andare a controllare in libreria, nella mia biblioteca, era Mitchell, e parlava verso una società senza padre, era un sociologo per me. Ora io mi chiedo se oggi la situazione è quella che è, come siamo partiti da là e come siamo arrivati a oggi. E tra l'altro il libro di questo sociologo farebbe pensare che allora ci fosse una società con un padre, una società in cui, diciamo, non perfetta, quantomeno a posto. Grazie.
Raccogliamo qualche intervento che poi rispondiamo insieme. C'è già lì.
Spero di riuscire a fare questo intervento. In realtà ogni epoca io credo che abbia avuto i suoi introcci. Mi piacerebbe capire meglio quali sono i proci di oggi, perché non è solo il figlio, ma chi sono questi che mangiano o che tentano. Vorrei che allargasse questo concetto. Mi è piaciuto molto il discorso di Abramo, moltissimo, era la prima volta che lo sentivo, l'avevo letto già nel libro, ma vorrei che allargasse il tema dei proci di oggi, non solo che simboli, ma proprio vederli materialmente.
Grazie per la domanda. Su Abramo voglio solo dire, Massimo, che in ebraico non si dice sacrificio di Isacco, perché ci si tiene in ambito ebraico, si dice che il sacrificio non c'è mai stato, e ci dice la fedeltà di Isacco, che è la legatura di Isacco, la legatura di Isacco, quello che è avvenuto realmente. Ci sono infiniti, ve le manderò veramente, infinite interpretazioni del perché, cos'è, e c'è un'interpretazione definita psicologica che si dice che Abramo aveva frainteso lui il messaggio che gli è stato dato, quindi un'interpretazione psicologica. Non so, andiamo a spiegare di cosa vuol dire questo fraintendimento del tempo.
Io mi ricollego a quello che ha detto il Signore, nel senso che vorrei capire se la famiglia non si sia chiusa un po' troppo in se stessa, ecco, se il ruolo del padre si è un po' venuto a mancare, perché si gioca tutto tra padre, madre e figlio e non si vede più qual è la sua funzione sociale al di fuori della famiglia. E lo collegherei anche, ad esempio, per fare un esempio di proci, ai mass media che entrano fin troppo presto nella vita dei bambini. E volevo capire, quando il bambino non è ancora soggetto, vede già questi soggetti misteriosi, coloratissimi, che in qualche modo, secondo me, possono influenzarlo già da quel momento. Per andare sul pratico, voglio sapere anche, secondo lei, qual è un'età a cui si potrebbe pensare di fare uso della televisione con i bambini.
Poco, perché adesso c'è internet, io ho avuto che fare 14 anni altro che colori su internet, quindi è aumentare. Qualcuno vuole, facciamo prima rispondere il professore, ce n'è un'altra.
Una brevissima domanda al professore. Sono quell'insegnante che ha scritto una mail invitando a un corso di formazione docente al 18esimo in Cipro. Mi piacere di conoscerla. Il problema nostro degli insegnanti è come fare a sopravvivere ai genitori di oggi.
Facciamo due cicli e poi le risposte erano abbastanza brevi. Allora, la società senza padri è un'onda lunga. Lacan parlava del tramonto dell'imago paterna nel 1938, in un momento in cui l'Europa si stava infilando verso la stagione terrificante dei totalitarismi, anzi si era già infilata da tempo verso quella stagione, stava imboccando la strada verso la Seconda Guerra Mondiale. Lì Lacan parlava di una sorta di fragilizzazione dell'autorità del padre, alla quale i totalitarismi avrebbero, come dire, offerto una compensazione collettiva. Come dire, tanto quanto il padre in famiglia stava perdendo già allora autorevolezza, tanto quanto questo sentimento di disorientamento veniva compensato identificando il padre nelle figure sataniche per certi versi, ma onnipotenti del Führer, del Duce, di Stalin. No? Quindi i grandi leader del totalitarismo, che dunque sarebbero dei padri onnipotenti che compensavano la fragilità dei padri reali. Dunque questa cosa dei padri fragili è una cosa antica, diciamo che forse comincia a muoversi con l'annuncio di Nietzsche relativo alla morte di Dio, cioè il fatto che il cielo sopra le nostre teste sarebbe vuoto, no? Questo è il primo grande movimento, no, di crisi radicale della paternità. E poi arriva il 68, che è un momento altrettanto importante, perché nel 68 che cosa accade? Perché qui sarò rapidissimo, in realtà meriterebbe molto più tempo, ma accade fondamentalmente che i figli, per la prima volta nella storia in Occidente, una generazione, la nuova generazione, prende la parola. Questo è un fatto che bisogna riconoscere al 68. Io do un giudizio complessivamente positivo del 68 anche per questo, complessivamente, poi ci sono delle ombre che dirò, ma insomma il punto centrale è che una nuova generazione prende la parola e decostruisce una rappresentazione repressiva, stupidamente autoritaria, padronale della paternità. I figli contro i padri. Qual è stato l'errore però di quella generazione? È stata quella di buttare via con l'acqua sporca anche il bambino e quindi di liquidare troppo frettolosamente la questione della paternità, della famiglia, del legame familiare e dell'educazione. Risultato, e Macron lo aveva profetizzato nel 69, avrete, diceva ai giovani, fate così, avrete un nuovo padrone molto più terribile dei padri che contestavate della vostra famiglia, perché il suo volto sarà invisibile. E il nuovo padrone lo hanno avuto. È quello che Pasolini descrive dagli anni 60 fino ad oggi, è il capitalismo, è il mercato, è il discorso del capitalista, quello è il nuovo padrone. E è per questo che oggi un discorso sulla paternità suscita molto interesse nel mondo cattolico, nella sinistra, perché, come dire, si riconosce questo errore, si riconosce l'errore di avere colluso involontariamente col discorso capitalista, con la barbarie del discorso capitalista, che sostiene, diciamo, che la salvezza su questa terra non dipende da nessun padre, ma dipende dagli oggetti del mercato, dalle merci. La salvezza è nelle merci, la salvezza è nel feticismo degli oggetti. Questo è il nostro tempo. E questo è comunque una risposta a una domanda che veniva fatta, cioè da quando è così? Perché siamo diventati? Siamo diventati questo, la notte dei croci, è la notte del discorso del capitalista. Cioè, questa grande crisi che per esempio si è spalancata sotto i nostri piedi, a partire da una versione predatoria, nichilistica del capitalismo, che si è affermata in modo pervasivo in tutto l'Occidente e che ha fatto del profitto e non del lavoro, no? Del profitto e non del lavoro il centro della vita economica. Quindi riparlare del padre significa anche riparlare del lavoro e della centralità che il lavoro dovrebbe avere nelle nostre società, perché il padre è il luogo anche del lavoro, quando Hegel lo definiva proprio come l'appetito tenuto a freno. Il lavoro è l'appetito tenuto a freno, mentre il discorso del capitalista è l'appetito senza freni. L'appetito senza freni. Questa è la notte dei croci, questa è la notte in cui sono i nostri figli. E bisogna uscire da questa notte. E direi che questa crisi ha dimostrato che così non può più continuare, così non funziona. È come se il capitalismo, implodendo su se stesso, indicasse il suo limite interno e quindi la necessità di una sua correzione profonda. Poi la domanda era ritratto più ravvicinato, mettiamo la lente di ingrandimento. No, poi c'era un'altra cosa prima, perdoni. Sui figli, allora sui figli noi siamo di fronte a una rivoluzione antropologica, cioè in Francia è stato molto approfondito questo tema da molti antropologi, Gachet è uno dei più interessanti, è stato tradotto anche in italiano, insomma la sua tesi è questa, che io condivido pienamente: noi siamo nel tempo in cui si è invertito il rapporto tra bambini, tra figli e famiglia. C'è stato un tempo, fino a 30 anni fa, in cui la nascita di un figlio implicava la sottomissione del figlio alle leggi simboliche che governavano la famiglia. Oggi siamo di fronte al fatto che la nascita di un figlio detta le leggi alla famiglia. È il figlio vampiro, è il figlio idolo, è il figlio Dio, nuovo Dio pagano. Non c'è nessun scorcio di secolo come il nostro che dedica una così tanta attenzione ai bambini, fino al punto da, come dire, volerli risparmiare l'impatto con l'impossibile. E l'impatto con l'impossibile invece è il trauma necessario che noi dobbiamo reintrodurre. Su questo c'è anche una colpevolezza dei genitori, e se vuoi questo è un effetto negativo del 68. Cioè genitori che avete presente Nanni Moretti in un film intitolato Diario, caro diario, chiama il telefono, vuoi parlare al suo amico, risponde l'amico, fammi il maiale, se no ti passo il papà, ti posso fare il maiale, fammi il cane, fammi il gatto. Noi siamo in questo tempo qui, i figli governano gli adulti, perché gli adulti sono diventati dei figli, si vestono come loro, giocano con la PlayStation, parlano come loro, hanno fidanzate delle stesse età dei loro figli, delle loro figlie. Noi siamo in questo tempo di una inversione tra le generazioni, di una confusione generazionale. Allora la scuola è il luogo che più patisce questa problematica, tant'è che mentre fino a 20-30 anni fa esisteva una solidarietà profonda tra il corpo docente e le famiglie, per cui quando io tornavo a casa dicevo a mio padre, papà guarda che ho preso una sberla, la maestra ha usato da una sberla, pam, le dava una. Cioè c'era la continuità, e se la maestra, il professore mi ha dato 4, non hai studiato abbastanza. Adesso se un professore osa dare un 4, la famiglia si mobilita in modo querulomanico, contro il professore, cambia scuola, denuncia la scuola di inefficienza, cioè si vuole risparmiare al figlio tutti i punti di attrito traumatici di cui la vita ha bisogno in realtà. E quindi il patto, la solidarietà tra le generazioni si è rotta anche nel mondo della scuola, con un'aggiunta che non solo a scuola uscirà prima o poi il mio libretto sulla scuola, io non posso accettare tutti gli inviti che ricevo 6 o 7 al giorno, la mia segretaria ormai è in un bunker e decide lei dove andare, per cui mi spiace non aver potuto rispondere positivamente, però io tengo molto alla scuola, uscirà a ottobre un librettino per Einaudi sulla scuola, dove quello che io vedo nella scuola è che questo patto si è rotto, gli insegnanti sono più soli, ma non solo sono più soli e umiliati socialmente, umiliati economicamente, ma sono, come dire, sovrainvestiti di responsabilità, perché devono fare le veci della famiglia, non solo hanno contro la famiglia, ma il processo educativo che la famiglia non governa più, deve essere governato dalla scuola, almeno. E quindi la scuola si incarica non solo della trasmissione della didattica, anche la trasmissione dell'educazione. Questo mi pare un altro punto, perché la famiglia, e qui la responsabilità dei genitori, non sopporta più il conflitto, non è in grado di sopportare il conflitto. I genitori oggi vogliono essere fondamentalmente amati dai loro figli, e per essere amati dai loro figli fanno i salti in banco, fanno tutto quello che i loro figli gli chiedono. Per essere amati non sopportano il disamore dei figli, quindi non sopportano la conflittualità. Questo mi pare. Poi ci sono anche degli aspetti positivi nelle famiglie contemporanee, su non voglio indugiare l'affettività, il fatto che i padri cambiano i pannolini, benissimo, tutto questo. Io ho fatto il pannolino padre, non ho mai visto un pannolino, io ho fatto cambiato tante volte i miei figli con i pannolini, e ho un contatto fisico con i miei figli che nella generazione dei padri precedenti non si poteva neanche immaginare. Tutto questo è bene, ma è venuta meno la capacità dei genitori di sopportare l'odio. Questo è venuto bene, questo invece è fondamentale, sopportare di non essere amabili agli occhi dei propri figli. E i figli hanno bisogno di sentire il salto, la differenza generazionale. È un altro mito del nostro tempo, il mito del dialogo. Questa è una cosa infernale che ci fanno passare. Sono i due grandi miti psicopedagogici, se posso dire, il mito del dialogo e il mito della tata. Avete presente la serie, il serie della tata? Cioè il mito del dialogo e il mito delle regole. Si pensa che in una famiglia che funzioni basta mettere le regole. Tutte le regole, sapete la tata, non so, io ero un appassionato, famiglie, SS tata, famiglie che erano dei casini totali, arriva la tata, mette un foglio delle regole e improvvisamente la famiglia diventa un giardino alla francese. Se uno poi va a trovarmi 6 mesi dopo è un disastro. Questo è un mito, che le regole in una famiglia servono, ma devono essere pochissime. Meno ce n'è meglio è, pochissime, ma se è, come dire, non il decalogo delle regole che poi, diciamo, trasformano, se va bene, la famiglia in un campo di concentramento, oppure incentivano la trasgressione della regola. Voi sapete che dove c'è una regola, dove c'è una legge, c'è anche la spinta a farla trasgredire. E l'altro grande mito è il dialogo. Ma chi? Leggete Philip Roth, Pastorale Americana, leggete come questo padre in tutti i modi prova a parlare con i figli adolescenti, con la figlia adolescente, in tutti i modi si prova a dire, si rende disponibile, gli chiede cosa c'è, cosa non c'è. Ogni volta il dialogo è impossibile. Essere adulti significa anche assumere l'impossibilità. Allora, se il dialogo è impossibile, non è detto che l'educazione sia impossibile, ma non deve passare attraverso il dialogo, il sermone, i discorsi retorici, deve passare attraverso l'atto. E gli atti non sono solo i no, perché anche qui bisogna dirne pochi. Bisogna dire pochi no, sennò si diventa in un regime repressivo. Pochi no. Non sono i no, sono quello che convince i figli, sono il fatto che io metto in atto, traduco, incarno quello che dico, che la mia parola si incarna nella testimonianza di quello che faccio giorno dopo giorno. Se la mia parola non si incarna, ma quello che faccio va in una direzione opposta a quello che dico, se il dire, come dire, va in una direzione e il fare in un'altra, i figli non si convincono. Si convincono dalla testimonianza. La testimonianza vuol dire, nel suo livello più semplice ma più fondamentale, vivere su questa terra con slancio, con vitalità, con desiderio, con passione, facendo circolare in famiglia l'ossigeno del desiderio. Questo salva e convince i figli molto più che qualunque retorica moralistica o pedagogica. Il ritratto vicino dei croci è questo. il nostro tempo, l'altra menzogna del nostro tempo, ce ne sono tante, è la menzogna dell'oggetto. I proci sono i nostri figli, i proci, anche Telemaco ha la stessa età dei proci, e si può essere Telemaco o un procio, quindi ci sono i Telemachi. Telemachi bisogna parlarne a lungo, no? I giovani che fanno volontariato, che si impegnano, che fanno bene le loro cose, sono tanti Telemachi, I proci sono ipnotizzati dall'oggetto, sono ingolfati dall'oggetto, droga, computer, sesso, ma senza erotismo, senza amore, dipendenze patologiche di ogni genere, cibo, culto della propria immagine narcisistica, culto del proprio corpo magro, è l'ipnosi dell'oggetto. E noi dobbiamo con loro sostenere una promessa, cioè dire che se loro si staccano da questo oggetto, se si separano da questo oggetto, se lasciano perdere Penelope, se si staccano, potranno aprire dei mondi nuovi, potranno godere in modo nuovo, potranno essere soddisfatti in modo più ricco. Questa è la promessa che noi adulti dobbiamo sostenere. Ma come la sosteniamo? Mostrando che la nostra vita è così. Perché se ci attacchiamo anche noi all'oggetto, è finita. È come le baby prostitute. Le madri delle baby prostitute ragionano come le figlie. Chiedono alle figlie, allora hai fatto incasso perché noi ci compriamo la borsa di X, l'oggetto di Y. E che cosa si trasmette da una generazione all'altra? Si trasmette lo stesso feticismo degli oggetti, che è una malattia epocale e che si contrasta solo mostrando che, come dice Benigni in un bellissimo film, La tigre e la neve, che innamorarsi è più bello, che è più bello innamorarsi, e che noi dobbiamo sempre guardare con benevolenza e con positività quando un figlio, mia figlia più piccola ha 8 anni, quando una figlia, come mia figlia è arrivata a casa qualche mese fa e a tavola ha detto lo amo.
Il nipotino ha 3 anni.
Ma chi ami? Gli ho detto. Luca. E perché lo ami? Perché lo chiami.
Vabbè, non c'è tempo per
parlare. Ma c'hai parlato? No, mai, ma lo amo.
Non c'è tempo per l'altro, però questo ci garantisce una presenza ancora, professore Cagliari, magari quando uscirà il suo libro sulla scuola. Grazie.